tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
The National con I'll Still Destroy You su Radio Rock alle 9:23 minuti di mercoledì 2 marzo. Emilio Pappagallo con voi come ogni giorno all'interno del The Rock Show. E allora abbiamo ascoltato anche un estratto, insomma, della diretta del nostro amico Paolo Nori, che poi speriamo di avere presto, anche più tardi, in collegamento telefonico, che insomma qualcuno di voi evidentemente non conosceva, anche se lui è stato nostro ospite, insomma, un'infinità di volte, e mi permetto di dire mio amico personale. Ma Roberto dice: ho ascoltato la telefonata del professore, ho stentato anch'io a credere a quello che gli hanno imposto, non voglio semplificare, ma mi sembra che stiamo perdendo il valore della libertà di pensiero per recintarci in un oscuro moralismo del pensiero unico. Voi avete reso un servizio ai cittadini svegli, grazie Roberto. E però qualcuno mi fa anche presente: il mondo della cultura non sta ragionando, sarebbe meglio non censurare ma concentrare il focus sulla questione. La Biennale di Venezia ha preso la decisione del curatore degli artisti del padiglione Russia, i quali, rassegnando le dimissioni, annullano di fatto la partecipazione a Biennale Arte 2022. Vorrei parlare anche di questo e di altro, naturalmente, con, ve lo anticipavo prima, il nostro ospite in collegamento via WhatsApp, Giovanni Savino, storico, specialista di Russia e di Europa orientale e anche curatore del bellissimo canale che vi consiglio, Russia e altre sciocchezze. Dovrebbe essere in collegamento. Giovanni, ci sei? Buongiorno.
Sì, ci sono, buongiorno, e vedo che abbiamo un amico in comune, perché Paolo Nori, oltre a essere uno scrittore, è una persona deliziosa.
Sì, è veramente un grandissimo, e questa roba qui, io adesso non so, Giovanni, penso che tu sia d'accordo con me, è una roba assurda. Ma, e tra l'altro, secondo me, segna una china anche molto pericolosa.
Io credo che sia un vero e proprio assist a porta vuota alla propaganda del Cremlino. Indicare ai russi, dicendo: vedete, l'Europa ci odia, vietano di studiare il nostro grande scrittore Fyodor Dostoevskij, è qualcosa di assurdo.
Certo, tra l'altro
non è mai successo durante la Guerra Fredda, cioè, per dirvi, certo, durante la Guerra Fredda non è che si vietava di studiare nelle università americane Dostoevskij o che ne so altro, cioè è vergognoso.
Tra l'altro io credo che di fronte alla situazione, che poi insomma è evidente, l'aggressione, l'invasione di Putin in Ucraina, però ci sono delle trappole, appunto, come dici tu, dei tranelli che non, nei quali non dobbiamo cadere. Per esempio la tua posizione su, ecco, gli atleti, non so, che stanno russi, che stanno piano piano sospendendo, oppure insomma via via le manifestazioni sportive, ecco, mi viene in mente, come la vedi da questo punto di vista?
Ma io credo che sia sbagliato, perché, a meno che non si tratti, che ne so, di persone che hanno appoggiato pubblicamente l'aggressione, perché c'è stato il caso di Georgiev, ma Georgiev ha appoggiato pubblicamente l'aggressione. Credo che sia sbagliato, perché è come se si vedesse la responsabilità collettiva di un popolo. Attenzione, perché di responsabilità collettiva ne parlava Stalin, certo, quando deportava i ceceni, i tatari di Crimea, gli italiani di Crimea. Non credo che sia proprio una bella cosa, oltre al fatto che si tratta di qualcosa che rafforza, ripeto, l'aggressività eurofoba che c'è in questo momento in Russia per giustificare l'invasione.
Senti, tu dove sei in questo momento?
Sono a Mosca.
Sei a Mosca, e ci racconti un attimo la situazione, ecco, al di là di Putin, il suo governo, abbiamo insomma saputo di manifestazioni a San Pietroburgo nei giorni successivi all'aggressione, eventi anche isolati di personaggi più o meno esposti che hanno assolutamente dichiarato la loro contrarietà, ma a livello proprio di sentire comune, cioè proprio di persone che si incontrano in giro, qual è il feedback che arriva da parte dei russi in questo momento?
La gente comune si sente sotto shock e demoralizzata, perché in Ucraina vivono milioni di parenti dei russi, e stessa cosa in Russia. Sono due popoli fortemente compenetrati. Sono due popoli legati anche, in realtà, perché molti ucraini, cioè la maggioranza, nel 2011 c'è stato il censimento, il 92% degli ucraini parla russo, l'86% dei russi di Ucraina parla ucraino, quindi potete capire che si tratta di un popolo perfettamente bilingue,
certo.
E questo crea uno shock totale, che non significa che noi vedremo questo shock manifestarsi in proteste di massa, comunque ci sono proteste, però può ha un effetto psicologico molto forte. È vero, è uscito un sondaggio del Vizium, che è il centro statistico statale, dove si parla di un aumento del consenso a Putin dal 60 al 71%, però attenzione, perché i sondaggi sono sempre qualcosa fatto in modo molto particolare.
Sì.
Quello che comincerà dipenderà quanto sarà lunga l'operazione in corso, perché quando cominceranno ad esserci caduti e dispersi, che in una guerra purtroppo ci sono sempre, e di cui al momento non si hanno cifre perché il Ministero della Difesa russo non le comunica, abbiamo solo le cifre da parte ucraina, il problema è che non possiamo nemmeno credere a quelle cifre lì. Quando cominceranno a esserci comunque casi in cui torneranno giovani e giovanissimi nelle bare o torneranno a casa con quelle che sono le mutilazioni della guerra,
sì,
questo shock probabilmente si trasformerà in qualcos'altro.
Certo. E per quanto riguarda la cosiddetta propaganda russa, diciamo così, io ho visto, grazie anche a alcuni post proprio di Paolo Nori, di altri che se ne sono occupati, dei manifesti in giro per Mosca, insomma, per le città russe di Putin, che dà la sua versione, naturalmente, no? Che non è stata un'aggressione, non si può parlare di aggressione, di violenza, di invasione, il racconto chiaramente è un altro. C'è spazio ancora in questo momento a Mosca, in Russia, per qualche voce indipendente, libera, diciamo così, indipendente?
Poco, ma lo spazio uno se lo prende, perché tipo ieri sera è successo che Dojd, che è uno dei canali, che è l'unico canale TV indipendente rimasto in Russia, è stato tolto dagli schermi, e Komaskvi, che è la radio di orientamento liberale, anche se però è un orientamento liberale sempre vicino all'amministrazione statale, e gli è stata staccata, praticamente è stata staccata dalle trasmissioni. Interessante, perché Komaskvi oggi in Europa, da quello che leggevo, anche è stata staccata perché riceve finanziamenti da Gazprom. Quindi, come vedete, la follia di questa guerra, perché io la chiamo guerra nonostante sia vietato, risiede anche nel fatto che, ecco, una voce come Komaskvi, che è una voce comunque sta facendo un lavorone su questa storia, viene anche staccata in Europa, dove comunque fornisce un altro punto di vista all'interno della società russa.
Certo.
Che venga staccata dal Cremlino ce lo si può aspettare, che venga staccata in Europa no.
Sì, tra l'altro devo dire che commentavamo così un po', magari forse un po' superficialmente, però insomma che diciamo così, l'impostazione dell'operato di Putin in questi ultimi giorni, insomma, anche con gli interventi che evidentemente sono stati pianificati, poi come ricordava anche Draghi ieri al Senato, però ricordano molto degli scenari da guerra fredda, o comunque degli scenari diciamo così dell'epoca pre-internet, perché oggi credo, insomma, no, con la possibilità di accedere ad internet e alla stampa internazionale, non so quanto effetto poi possa avere un atteggiamento di questo genere, o se e questo magari Giovanni dimmelo tu, lontano da Mosca, lontano da San Pietroburgo, magari questo tipo di propaganda può ancora attecchire molto.
Ma allora, di sicuro la propaganda unidirezionale, che è quella del televisore, attecchisce su una certa fascia della popolazione. Però attenzione, perché in Russia internet è molto diffuso e funziona molto meglio di in Italia, però negli ultimi giorni ci sono problemi nell'accesso a Facebook, a Messenger, a Twitter, a Instagram e anche i VPN, che sono una delle cose che i russi hanno sempre per consultare quei siti che vengono vietati, funzionano male. Quindi c'è comunque un bombardamento per farli funzionare male, per permettere di avere una sorta di muraglia per dividere la Russia dal mondo, però funziona comunque pochino, diciamo così. E poi soprattutto c'è un altro discorso: in questo momento le sanzioni sono entrate in vigore,
sì,
la moneta russa, il rublo, si è svalutato in modo senza pari verso il dollaro e l'euro. Soprattutto la Russia importa molte cose e negli scambi internazionali vengono accettati il dollaro e l'euro, di certo non il rublo, e questo colpisce il portafoglio delle persone.
Certo.
Quindi probabilmente questo avrà un effetto molto più duraturo.
C'è qualcosa che già si intravede, diciamo così, per quanto riguarda gli effetti a breve termine delle sanzioni imposte, o ancora è presto?
Ma io credo una cosa: Putin ha sempre detto che lui aveva riscattato la Russia dal collasso degli anni 90, che era seguito alla caduta dell'Unione Sovietica. C'è una differenza, però: noi ci stiamo appropinquando verso una situazione simile agli anni 90, con però la Russia che potrebbe trovarsi isolata a livello internazionale.
Sì.
E un isolamento, tra l'altro, che probabilmente, perché, ma questo è un discorso molto lungo, viviamo in un mondo in cui internet è una grande risorsa, ma internet contribuisce all'infantilizzazione della società, in cui non solo si leggono quelli che dicono che bisogna vietare tutto ai russi perché hanno la colpa collettiva, sì, ma vedi anche istituzioni come la Bicocca che fa cose del genere, a differenza della Guerra Fredda, perché nella Guerra Fredda non era comunque così, esistevano contatti, esistevano, poi c'era la comunità degli emigré russi, che sì, anche quella molto particolare, però comunque esistevano queste. Invece ora, probabilmente per l'isteria che c'è da social, potremmo trovarci di fronte a una situazione ancora più pesante per la Russia e per i russi.
Certo. Senti, dal punto di vista, diciamo, ti faccio un'ultima domanda, poi ti lascio perché so che sei impegnatissimo, giustamente e comprensibilmente, dal punto di vista, diciamo così, geopolitico, è chiaro che l'aggressione e le violenze e l'invasione è molto chiara, è molto semplice da analizzare, però il contesto, diciamo così, anche degli ultimi anni e forse potremmo dire decenni, è un pochino più stratificato forse. Ci sono persone oggi che continuano, secondo me, in modo non troppo responsabile a puntare il dito sulla NATO, sugli Stati Uniti, su quello che è accaduto anche in passato. Qualcuno dice che insomma, io credo che siano realtà molto diverse. Come mai Putin non se la sia presa, per esempio, con le repubbliche baltiche? C'è un rapporto molto forte, in realtà, un legame molto forte con l'Ucraina storicamente rispetto alla Russia, che quindi in qualche modo giustifica quello che è accaduto anche negli ultimi anni, giustifica in senso chiaramente molto da prendere con le molle, e quindi quale potrebbe essere, ecco, il quadro nel quale poi sono avvenuti questi cambiamenti che sono esplosi poi negli ultimi negli eventi degli ultimi giorni?
Il problema è che per Putin, che ha adottato una ottica di vista della tipica del nazionalismo russo, l'Ucraina è una questione interna, perché sì, gli ucraini sono dei russi che sono stati traviati nel corso dei secoli costruendo un'identità artificiale. Ora, l'identità artificiale, guardate che comunque c'è un dibattito negli ultimi 40 anni in quelli che si chiamano nationalism studies riguardo a quella che è la nascita delle nazioni, quindi andando a vedere possiamo parlare di identità artificiali di qualsiasi nazione. L'Italia è un esempio di questi.
Certo.
Però artificiale per noi non è per chi studia non è un fatto negativo, ma qualcosa che c'è.
Certo.
E quindi sì, diventa molto difficile. Poi sulla NATO, ma guardate, sì, è vero, la NATO ha fatto tante guerre, ha compiuto tante cose, però io inviterei le persone che parlano di e allora la NATO ad andare a vedere il linguaggio utilizzato dalle autorità russe per questa operazione, che è un linguaggio copiato paro paro da quelle che erano le missioni della NATO nel 99 in Jugoslavia, quindi sì, non si parla di guerra ma si parla di operazione speciale.
Certo.
Quindi facciamo attenzione, perché poi bisogna anche riconoscere quelli che sono alcuni passaggi. Questo è importante perché fa vedere anche un'altra cosa, che si tratta di una volontà da parte russa di affermare una propria forza simile a quella degli Stati Uniti, cioè dire che non sono solo gli Stati Uniti a fare il poliziotto del mondo, ma anche loro possono fare il poliziotto nella loro parte del mondo.
Certo.
Ecco, non lo so, io vorrei un mondo senza poliziotti, proprio, sì, mettiamola così.
Condivido, condivido pienamente. Va bene, io ti ringrazio Giovanni Savino, se insomma se potrai magari ti disturberemo nei prossimi giorni per un'altra breve chiacchierata. Intanto ti auguro una buona giornata, un abbraccio.
Grazie.
Grande qui da Roma, e insomma poi appena sarai qui magari ci vediamo anche in studio. Grazie mille Giovanni, a presto.
Va bene, grazie mille.
Grazie. Giovanni Savino, da il collegamento da Mosca, storico specialista di Russia e Europa orientale. Ci fermiamo un attimo per la pubblicità, torniamo fra pochissimo.
Tutto il meglio dei 106 e 6 Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.